Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana.
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا
In nome di Dio, il clemente, il misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più sonde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianaIRIB. E sempre su Instagram: Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/IT, sezione programmi, giornale radio.
USA sanzioni contro compagnie cinesi per aver venduto prodotti all'Iran. Il ministro degli esteri russo in Iraq. Il regime sionista intende fornire sistemi di difesa all'Ucraina. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presento la programmazione di oggi, lunedì, il 6 febbraio 2023. Cari amici, come di consueto in primo piano vi invito ad ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda Francia e riforme pensioni. Dopodiché potete ascoltare lo speciale che è dedicato proprio alla ricorrenza di questi giorni, cioè decade di Fajr, l'anniversario della vittoria della rivoluzione islamica nel 1979. Ed ora amici, prima di passare alle notizie, vorrei ricordarvi che proprio oggi il mondo islamico, in particolare quello sciita, celebra l'anniversario della scomparsa di Zainab, nobile figlia dell'imam Ali e della Fatima, la pace su di loro. Il 5 Jamadi al-Awwal nacque Hazrat Zainab, la figlia maggiore di Imam Ali e Hazrat Fatima e maggior nipote del profeta. Era la terza figlia di famiglia, vale a dire che era nata dopo l'Imam Hussein. Lei è la sorella dell'Imam Hassan e l'Imam Hussein, la pace su di loro. La vita della figlia di Hazrat Fatima fu sempre piena di difficoltà, ma non ha mai temuto di far fronte alle difficoltà. Queste difficoltà hanno causato la sua maggiore resistenza ed hanno elevato la sua anima. Durante gli eventi di Karbala, Zainab, mantenendo la fedeltà sacra del suo grande fratello, l'imam Hussein, si ribellò contro i governanti di quel tempo e l'ignoranza della gente. Dopo il martirio di suo fratello a Karbala, Zainab, insieme ad altri prigionieri, fu trasferita a Sham, Siria di oggi. In questa occasione la radio iraniana esprime e offre le sue condoglianze a tutti i musulmani del mondo. Gli Stati Uniti stanno valutando di imporre sanzioni contro alcune compagnie cinesi per presunti legami con l'Iran. Washington intende imporre nuove sanzioni contro alcune aziende cinesi che producono prodotti per la sorveglianza. Il Wall Street Journal, citando fonti informate, ha annunciato che queste sanzioni sono imposte alle società cinesi che producono prodotti di sorveglianza ed hanno venduto le loro attrezzature alle forze di sicurezza iraniane. Il quotidiano americano sostiene che Tiandi Technologies, azienda specializzata in sistemi e tecnologie di videosorveglianza, ha venduto i suoi prodotti al corpo dei guardiani della rivoluzione islamica. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov è arrivato domenica in Iraq per colloqui sulla sicurezza energetica e alimentare in vista del conflitto in Ucraina, ha detto un portavoce del ministero degli esteri iracheno. È atterrato a Baghdad nella tarda serata di domenica a capo di una nutrita delegazione che include compagnie petroliere, investitori del gas, ha detto Ahmed al-Shahaf. Lunedì Lavrov incontrerà l'omologo iracheno Fuad Hussein, ha detto l'agenzia di stampa statale INA citando Sahaf. incontrerà anche il primo ministro Mohammad Shia al-Sudan, il presidente Abdul Latif Rashid e il presidente del Parlamento Mohammad al-Busilin. Ha citato Sahaf dicendo che la visita di Lavrov conferma l'apertura dell'Iraq a tutti i suoi partner e amici. Ha anche sottolineato l'importanza di attirare investimenti, in particolare nel settore dell'energia. E l'entità sionista sta riflettendo sulla sua possibilità di fornire all'Ucraina sistemi di difesa, secondo quanto riferito dal sito web israeliano Walla, citando tre alti funzionari israeliani. Il regime sionista è sotto pressione da parte dell'amministrazione Biden e dei membri del Congresso democratico e repubblicano, nonché da altri governi occidentali, per fornire aiuti militari come i sistemi di difesa missilistica all'Ucraina. Finora i funzionari israeliani affermano che Tel Aviv ha respinto la maggior parte delle richieste statunitensi e ucraine di fornire sistemi di difesa, per paura che questo passo possa portare a tensioni con la Russia e danneggiare gli interessi di sicurezza israeliani in Siria. All'inizio di questa settimana la Russia ha messo in guardia il regime di Tel Aviv dal fornire armi all'Ucraina. Una scossa di terremoto di magnitudo 7,9 è stata registrata nella notte nel sud della Turchia, non lontano dal confine con la Siria. Secondo i dati del Incevev e del Usux, il sisma ha avuto ipocentro a circa 25 km di profondità ed epicentro nella provincia di Gaziantep. La scossa è stata seguita da una replica di magnitudo 6,7. Secondo un primo bilancio ci sarebbero oltre 100 morti. Al momento il bilancio delle vittime è in costante aggiornamento. Nel nord della Siria i morti sarebbero almeno 42, mentre sul lato turco al momento si contano 53 vittime e oltre 450 feriti. Le autorità locali turche hanno segnalato il crollo di decine di edifici sia a Gaziantep sia nei vicini centri di Diyarbakir a Malatya. Si teme che diverse persone siano rimaste sepolte sotto le macerie. Fermiamoci in tempo, il mondo è in autodistruzione, lo ha ammontato il Papa nella conferenza stampa sul volo di ritorno dal Sud Sudan con Bergoglio. Anche l'arcivescovo di Canterbury e il moderatore della Chiesa di Scozia. Bergoglio ha ribadito di essere sempre aperto a incontrare entrambi i presidenti, quello dell'Ucraina e quello della Russia. Sono aperto per l'incontro. Se io non sono andato a Kiev è perché non era possibile in quel momento andare a Mosca, ma ero in dialogo. Anzi, il secondo giorno della guerra sono andato all'ambasciata russa a dire che volevo andare a Mosca a parlare con Putin, a patto che ci fosse una piccola finestrina per negoziare. Poi il ministro Lavrov mi ha risposto che valutava bene questo, ma vediamo più avanti. Quel gesto è un gesto che ho pensato che lo faccio per lui, rivolto a Putin. L'ex primo ministro del regime sionista Naftali Bennett, in carica dal giugno 2021 al luglio 2022, ha detto che il presidente russo Vladimir Putin gli aveva assicurato all'inizio della guerra che il presidente ucraino Zelensky, che si nascondeva in un bunker, non sarebbe stato eliminato. In un'intervista pubblicata da Bennett sul suo canale YouTube, il politico israeliano ha affermato che dopo l'inizio dell'invasione russa in Ucraina, Zelensky gli aveva chiesto di contattare il presidente russo dopo aver incontrato Putin. Bennett ha chiamato Zelensky, che si nascondeva in un bunker, e gli ha riferito il contenuto della conversazione con il leader russo dopo aver appreso della promessa di Putin. Zelensky è tornato in ufficio e ha pubblicato un filmato di se stesso fuori dal bunker. E 200 bambini richiedenti asilo, tra cui alcuni di età inferiore ai 16 anni, sono scomparsi dalla sistemazione temporanea in albergo nell'Inghilterra, riporta una nota del governo. Centinaia di bambini richiedenti asilo sono scomparsi da quando il governo britannico ha iniziato ad ospitare minori negli hotel a causa di una pressione sul sistema di alloggio per i richiedenti asilo del paese. Ha dichiarato martedì ai parlamentari il ministro dell'immigrazione inglese Robert Jenrick. Sono circa 200 i bambini scomparsi dal luglio 2021, dei 4.600 bambini non accompagnati che sono stati ospitati negli hotel dal luglio 2021 e ci sono stati 440 casi di scomparsa, 200 bambini rimangono ancora dispersi. Circa 13 dei 200 bambini scomparsi hanno meno di 16 e uno è di sesso femminile. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Francia contro riforme pensioni. Una nuova massiccia mobilitazione di lavoratori, studenti e pensioni ha confermato questa settimana la versione dilagante in Francia nei confronti non solo della riforma del sistema pensionistico voluta da Emmanuel Macron, ma dell'intera politica economica ultraliberista del presidente, per non parlare del coinvolgimento di Parigi nel conflitto ucraino. Se non ci sono, come al solito, dati certi sulla partecipazione, non sembrano esserci dubbi che il numero dei francesi scesi nelle piazze di decine di città è stato ancora più alto rispetto allo sciopero generale del 19 gennaio scorso. Il governo appare comunque determinato a mandare in porto il provvedimento che innalzerà l'età pensionabile e gli anni di contributi necessari, ma gli equilibri in Parlamento rimangono incerti e molto dipenderà dalla resistenza dei lavoratori nelle prossime settimane. Praticamente tutti i sondaggi di opinione indicano una netta opposizione dei francesi alla riforma delle pensioni. Tra i 2/3 e i 3/4 sono contrari al passaggio da 62 a 64 anni dell'età per accedere alla pensione, e una quota leggermente inferiore respinge anche la proposta di portare a 43 anni gli anni di contributi. Questi dati riflettono il livello di adesione allo sciopero di martedì. Secondo la CGT, il principale sindacato francese, solo a Parigi sono scesi nelle strade più di 500.000 di persone.
...1979, esplosione della luce. Durante il regime imperiale la personalità e la dignità delle persone non erano tenute in alcun conto. Nessuno dei diritti umani veniva rispettato, gli agenti della monarchia infliggevano al popolo ogni sorta di umiliazione. Lo scià, durante i 37 anni di dominio, con il suo atteggiamento ostile e a volte ingiurioso nei confronti delle personalità religiose, offendeva il popolo stesso. La creazione del partito unico Rastakhiz e l'obbligo della gente a iscriversi a esso fu ad esempio uno dei numerosi affronti recati al pensiero del popolo iraniano. Il giorno del compleanno dello scià e del suo figlio, gli agenti del regime obbligavano ad esempio il popolo, nonostante la sua riluttanza, a partecipare ai festeggiamenti manifestando sentimenti di gioia. L'allestimento di feste come quella in occasione dei 25 anni di regno, dell'incoronazione, dell'anniversario dei 2500 anni di monarchia, la celebrazione di Ciro il Grande ed eccetera, oltre a causare spese enormi per un paese che era sottosviluppato, erano un grande oltraggio al popolo dell'Iran. Una delle feste, il 26 ottobre, veniva celebrata ogni anno con grande pompa il compleanno dello scià, ma nell'anno 1978 l'imam Khomeini proclamò questa giornata lutto nazionale. In un messaggio l'imam, oltre a elencare i delitti del regime, così si esprimeva: Il nobile e umiliato popolo dell'Iran, coloro che amano l'Islam e il loro paese, devono porre al più presto una fine al governo usurpatore. Nel suo messaggio, l'imam Khomeini invitava a non temere le minacce del regime dello Shah e l'appoggio a lui dato dalle grandi potenze, poiché nessuna potenza poteva spegnere il fuoco del cuore di un popolo umiliato che era insorto per la libertà e l'indipendenza. Nelle prime parole del messaggio, l'anniversario della nascita dello Shah era definito giorno di lutto nazionale e l'inizio delle sciagure del paese. L'appello dell'imam si diffuse rapidamente sulle porte delle case e dei negozi. In segno di lutto e di protesta vennero issate bandiere nere e nel mercato di Teheran, il bazar, le luci rimasero spente. Quest'azione, che esprimeva il disprezzo del popolo e che non aveva precedenti nella storia della monarchia, fu particolarmente essenziale nella rivoluzione. Il 3 novembre 1978 l'Università di Teheran, baluardo di libertà, diede un eloquente esempio al paese. Gli studenti organizzarono nel recinto dell'università manifestazioni aperte a tutti, destando l'inquietudine del regime. In seguito all'abbattimento del monumento dello Shah, la polizia assediò l'università. Mentre gli studenti disarmati stavano sfilando in corteo, d'improvviso furono assaliti da centinaia di membri delle forze dell'ordine che uccisero un gran numero di manifestanti, aggiungendo un nuovo crimine ai misfatti dello Shah. La sera venne proiettata dalla televisione la ripresa di questi avvenimenti sanguinosi, in seguito ai quali il rettore dell'università si dimise. Al massacro dell'università seguirono imponenti manifestazioni nella città di Nahavand. In risposta all'uccisione dei martiri dell'università fu abbattuto il monumento dello Shah. Dopo il fallimento del governo di conciliazione nazionale di Sharif Emami, dittatore dell'Iran decise di ricorrere ai vecchi generali in pensione. Così nominò primo ministro Azhari, che nominò a sua volta ministri che erano membri dell'esercito, ma anche questo tentativo, come poi la storia della rivoluzione dimostrerà, fu inutile. La sera stessa in cui Azhari prese le redini del governo, lo Shah, che per tanto tempo aveva proclamato che il paese era ormai vicino alla porta della grande civiltà, confessò i suoi errori. La dilapidazione delle ricchezze nazionali, le torture inumane, le uccisioni selvagge erano solo un errore. Nella lotta contro il regime, il popolo dell'Iran aveva adottato tutte le forme di lotta, ma durante la rivoluzione ricorse a strategie che non avevano precedenti nella storia dell'Iran. La prima sera del mese di Muharram, il popolo salì sulle terrazze dei tetti e alle 21 all'unisono levò ripetutamente il grido «Allahu Akbar, Dio è il più grande». In molti quartieri della capitale la gente, a dimostrazione di quanto poco fossero considerati gli ordini del governo militare, uscì di casa scontrandosi con le forze dell'ordine. Quella sera stessa centinaia di donne e di uomini che volevano così manifestare il rifiuto di riconoscere altro governo al di fuori di quello di Dio furono uccisi. Azhari, che si proponeva di mettere ordine nel paese e di calmare la tensione nel corso di un'assemblea a proposito del grido «Allahu Akbar, Dio è il più grande», che si levava ogni sera a esprimere la rabbia del popolo insorto, parlò di guerra psicologica e disse che si trattava dell'azione di presunti terroristi che ricorrevano all'uso di registratori piazzati sui tetti accanto alle finestre. Questa dichiarazione accrebbe ulteriormente la rabbia del popolo che si preparava a celebrare il giorno di Tashuwa e quello di Ashura. Anche gli anni precedenti il popolo aveva celebrato queste ricorrenze che secondo il governo non costituivano alcun pericolo e perciò erano sempre state celebrate senza ostacoli. Ma nel 1978, conformemente alle direttive dell'imam Khomeini, il popolo era pronto a trasformare la celebrazione religiosa delle ricorrenze in manifestazioni di natura politica e sociale.
Era Tarana Dangi Kurdi Komari Islami Iran.